Oggi inizio facendo una domanda. Come vuoi concludere questo decennio? Te ne sei accorto? Mancano 4 mesi per concludere non soltanto l'anno, ma concludere anche il decennio, prima di addentrarci nel 2020. È come la fine di una maratona, il chilometro finale, no? E la domanda è, dopo tutto ciò che hai fatto in questi anni, cosa vuoi fare nel chilometro finale? Finirlo con una passeggiata? Dare una spinta finale? E rivolgo questa domanda anche a noi come Chiesa. Come vogliamo noi concludere questo decennio? A dicembre concluderemo un decennio estremamente benedetto da Dio. 10 anni fa Opera neanche esisteva, giusto? Era soltanto un sogno improbabile. Ma guarda a che punto siamo arrivati. Guarda intorno alle persone che Dio ha portato qui. Dio ha fatto tanto in questi anni. Ha trasformato vite, ha dato forma ad una comunità, ha trasmesso ad ognuno di noi speranza, grazia, amore, cose che non riusciamo neanche a descrivere. Pensa alla tua vita 10 anni fa, com'era? A chi eri allora e a chi sei oggi? Dio ha fatto tanto, eh? Dio ci ha dato tanto, soprattutto come Chiesa. Quindi come vogliamo concludere questo decennio? Perché forse vogliamo concluderlo in automatico, alla leggera, no? Pensare, ho già fatto tanto. Riduco il ritmo, mi siedo su una poltrona, lascio il vero sforzo ad altri. È una possibilità, giusto? A volte siamo tentati da questo, soprattutto durante le vacanze. Ma io dico, davvero, è questo il modo di concludere una maratona? Noi abbiamo giustamente diminuito il ritmo durante l'estate, avuto il giusto riposo, ma ora ci rialziamo e riprendiamo la corsa. La linea del traguardo non è arrivata ancora. Finché respiriamo, la linea del traguardo non è arrivata. Finché non moriamo, dice la Bibbia, corriamo con gli occhi fissi su Gesù, che ci aspetta alla fine della linea del traguardo. C'è tanto da fare, tanto da vivere, ancora non siamo arrivati. Se qualcuno di noi si sente di prenderla alla leggera, mi dispiace dirlo, però rimarrà indietro. Noi non abbasseremo il ritmo. Non ci stabiliremo su un cristianesimo di poltrona, cioè telecomando in mano, servitemi voi, questa cosa, no? Anzi, il chilometro finale è il momento di aumentare il ritmo, di dare il nostro meglio. Vogliamo che tutti corrano insieme a noi. Se qualcuno cade, lo rialziamo. Se qualcuno perde il fiato, va benissimo, ti diamo un attimo, riprenditi. Queste cose succedono. La vita, la corsa prevede momenti di sosta. Ma non possiamo perdere di vista la linea del traguardo. Se in questo momento, una parola personale, se sei tentato a gestare la spugna in qualche modo, io ti dico, abbiamo bisogno di te. Senza di te saremo più poveri. Sentiremo la tua mancanza. Anch'io mi scoraggio a volte, succede. Però in questi momenti dico a me stesso, cioè, la mia vita non è soltanto mia. Sono un'influenza per altri. Voglio che i miei figli abbiano un papà che si è arreso? Voglio che mia moglie abbia un marito che ha gettato la spugna? No! Anche se non sento di farlo per me in questo momento, lo faccio per loro, mi riprendo. Dico questo a me stesso. E dico questo a te oggi. Abbiamo bisogno di te. Tu hai talenti, idee, energie che altri di noi non abbiamo. Corriamo questa corsa. Concludiamo il nostro primo decennio come Chiesa alla grande. Dando il nostro meglio, dicendo Gesù, inizia pure ad aprire le braccia, perché io sto arrivando, eh? Ok? Sto arrivando. Oggi voglio riprendere la nostra missione come Chiesa, di essere una comunità di grazia per Roma e per il mondo. Di essere una Chiesa interessata a far fiorire le persone e contribuire al benessere spirituale, culturale, sociale anche, della nostra grande città. Per farlo vorrei leggere uno dei salmi che mi stanno più a cuore in questo momento. Un salmo che mi parla in questa fase di vita forse più di qualsiasi altro. Una preghiera che spesso faccio mia e che oggi vorrei fare anche nostra. Va bene? Il salmo 67. Leggiamo i primi versetti. Dice questo: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. È una preghiera estremamente saggia, perché inizia con Dio abbia pietà di noi. Dio abbia misericordia di noi, giustissimo. Riconosce prima di tutto che non arriviamo a Dio con il petto gonfio a causa del nostro comportamento esemplare e del nostro cuore pulito. Magari, ma non è così, arriviamo come peccatori. arriviamo mancanti davanti a Dio, davanti agli altri, davanti ai nostri propri ideali. Abbiamo bisogno di grazia. Abbiamo bisogno di misericordia, di perdono. Quindi è giustissimo iniziare con Dio abbia pietà di noi. Ed è giustissimo andare avanti e pregare Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Chiediamo anche benedizione, favore, non solo non sbagliare, ma anche vivere bene, sostegno nelle nostre imprese. Il Salmo chiede la benedizione di Dio senza nessun timore o vergogna. Dice, Dio, benedicici. Lo chiediamo esplicitamente. Benedicici a casa, al lavoro, in chiesa, i nostri sogni. Rinforza le nostre mani. Indirizzi i nostri piani. Apri le porte. Di più, fai ciò che soltanto tu puoi fare. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Giustissimo, è la nostra preghiera. E chiediamo anche di più. Perché il Salmo, chiediamo anche la più grande benedizione possibile, continua il Salmo così. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Facci risplendere il suo volto su di noi. Quanto è saggia questa preghiera? Perché il più grande dono che possiamo avere è il volto di Dio. È lo sguardo di Dio. È sentire il diletto di Dio come quello di un padre per un figlio. Lo scorso mese, ad agosto, Sara e Dio siamo stati in Israele. Quanto è stato bello visitare i posti della Bibbia, capire meglio la geografia, immaginare Gesù lì, no? Condividerò foto e insights nel corso del semestre. Però volevo anticipare una cosa già oggi, ok? Una storia. Sara non me l'aveva detto. Però in questo viaggio pregava anche per un momento particolare, un appuntamento con Dio, così. Tutto quanto è stato significativo. Però quando siamo arrivati al giardino del Getsemani, sul monte delle Olive a Gerusalemme, dove Gesù ha pregato per l'ultima volta, prima di essere arrestato, ecco qui una foto del giardino, Sara è rimasta a pregare lì, mentre io, Pietro e Matteo siamo entrati nella chiesa che hanno costruito accanto al giardino. C'erano murales di Gesù pregando, Giuda portando i soldati, Pietro con la spada. Matteo ha voluto scattare lui delle foto, quindi ecco una foto della chiesa che ha scattato Matteo. Grazie Matteo, io sto qui a destra, giusto? Ecco, grazie. Nel frattempo Sara era fuori. E il giardiniere che prende cura del giardino l'ha vista leggere la Bibbia e si è avvicinato. Un uomo che ha preso cura del giardino per 22 anni. E prima di lui, suo padre fece il giardiniere per 42 anni lì. Ha iniziato a raccontare storie a Sara della vita lì e di come ha sentito la presenza di Cristo lì in quel posto. A volte si porta un mantello e va a pregare e a dormire tra gli ulivi. Bello, no? Siamo arrivati anche noi e alla fine lui ci ha detto, voglio farvi un regalo. È andato all'albero più antico del giardino e ci ha regalato dei rami, delle olive e un pezzo del tronco. Questi qua. Guardate che bel regalo di Dio, no? Sara lo tiene nel suo angoletto di preghiera a casa. Potete poi venire a vederlo alla fine, con un pezzo del tronco qua, del tronco più antico. Questo ci ha toccato, è stato un appuntamento che noi non potevamo pianificare. È successo così. Ho raccontato questa storia per dire che chiediti di pregare tutti noi, che Dio venga ad incontrarci in modo particolare questo semestre. Che ci sorprenda con il suo sguardo in qualche modo. Che i nostri incontri come Chiesa abbiano la sua presenza viva tra di noi. Preghiamo Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Facci risplendere il suo volto su di noi. In verità, chiediti di fare questa preghiera proprio ora. Prendiamo un attimo, in silenzio davanti a Dio pregando e poi continuo, ok? Prego. Ascolta la nostra preghiera, Signore. Chiediamo misericordia. Supplichiamo favore e soprattutto bramiamo la tua presenza tra di noi. Amen. Amen. Guarda come continua il Salmo, ed è una saggezza impressionante. Perché chiediamo misericordia, benedizione e lo sguardo di Dio? Per la nostra soddisfazione personale? Per ingrandirci davanti agli altri? No, per questo motivo qua, leggiamo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Facci risplendere il suo volto su di noi, affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli a Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Chiediamo misericordia, favore e la presenza di Dio affinché altri possano conoscerlo, affinché la terra conosca la sua salvezza, affinché i popoli lo lodino. Ecco perché preghiamo. Ed ecco perché non abbiamo nessun pudore di dire benedicici. Perché non lo facciamo per noi stessi, ma per essere un canale usato da Dio per benedire altri. Perché il nostro obiettivo finale non è il nostro successo o reputazione, ma il desiderio di vedere la gente conoscere Dio e lodarlo con il cuore. Se la nostra ambizione fosse egoista o finisse su noi stessi, saremmo stati giustamente timorosi di chiedere il favore di Dio, no? Dio, aiutami ad essere il più figo di tutti, suona male, no? Sappiamo che non è una preghiera appropriata. Ma perché vogliamo essere benedetti? Per benedire altri, affinché altri conoscano Dio. Non abbiamo nessun pudore di chiedere la misericordia, il favore e lo sguardo di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia Egli risplendere il suo volto su di noi affinché la sua via sia conosciuta sulla terra e la sua salvezza fra tutte le genti. Bella, no? E guarda come conclude il Salmo. La grandezza di visione di chi vuole vedere tutta la terra fiorendo ed esultando davanti a Dio. Leggiamo. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia, sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, tutti quanti popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Non è un salmo saggio? Redimi la nostra ambizione allargandola. Non dobbiamo ambire di meno, ma di più. Non il nostro successo personale, ma il benessere di tutta la terra. Ci mostra un orizzonte accattivante, la terra dando il suo frutto, i popoli governati con giustizia, le nazioni adorando Dio e noi avendo un piccolo ruolo unendoci a Dio nella sua missione di redimere tutte le cose. Vogliamo dare il nostro contributo. Vogliamo che la terra conosca la sua via. Perciò preghiamo, abbi pietà, benedicici e risplende il tuo volto su di noi. È un salmo che cristallizza bene anche la nostra vocazione come Chiesa. Adesso riflettendo a noi come Chiesa. Perché noi, anche noi, vogliamo cercare Dio intensamente. Vogliamo amare le persone in modo sincero. E vogliamo condividere questa speranza con tanti altri. Ecco come vogliamo farlo nello specifico in questo semestre. Quando ho pensato a come concludere il decennio, nelle domeniche, nei gruppi c'era una possibilità soltanto. Dobbiamo concluderlo con Gesù. Per forza! Non è vero? Vogliamo trascorrere un bel semestre con Gesù studiando sia di domenica sia nei gruppi il Vangelo di Marco. È un libro affascinante. Il primo Vangelo ad essere scritto e la base poi usata da Matteo e da Luca per comporre i loro Vangeli. Alcune parti le vedremo di domenica, altre nei gruppi nelle case. Quindi per capire il tutto devi fare parte di un gruppo. Per forza, ok? Per forza. Inizieremo una serie che stiamo chiamando Il Meraviglioso Gesù, domenica prossima. Ma lancio una sfida già ora. La sfida è questa. Leggere il Vangelo di Marco questa settimana. Se riesci a farlo in un'unica seduta e avere tutta la visione d'insieme in un'unica volta, sarà una delle cose più potenti che potrai mai fare. È un colpo. Dall'inizio fino alla risurrezione. Non ci vorrà molto, un'ora e mezza, due, tanto quanto un film o una partita, più o meno. Leggilo questa settimana, magari già oggi pomeriggio, ti toccherà tanto. E approccia questo semestre con un'aspettativa, dicendo, Signore, vieni ad incontrarmi. Io ci sto in questo percorso comunitario e io ti aspetto. Ci devi essere anche tu. Vogliamo cercare Dio intensamente. E vogliamo anche amarci a vicenda, cioè coltivare rapporti genuini tra di noi e anche con amici che non conoscono Cristo ancora, certo. Non esiste cristianesimo solitario, è intrinsecamente comunitario. E per questo abbiamo gruppi dove andiamo in profondità, dove stringiamo amicizia, dove condividiamo i pesi, festeggiamo le vittorie, preghiamo gli uni per gli altri. Ti incoraggio, fai parte di un gruppo, se non lo fai ancora. Prendi iniziativa nel conoscere altri. Non coltiviamo un atteggiamento passivo, tipo nessuno mi contatta, nessuno mi cerca, ma un atteggiamento proattivo nel cercare gli altri e frequentare un gruppo. È una delle cose che mi piacciono di più della nostra Chiesa. Siamo una vera famiglia. Spesso sento di gruppetti che sono andati in pizzeria, che hanno fatto una giornata al mare, un gruppetto appena rientrato da un viaggio insieme, giusto? Ci teniamo a coltivare rapporti genuini. Diventa parte di un gruppo anche tu. E aggiungo anche questo. Siamo proattivi nel coltivare rapporti anche con persone esterne alla Chiesa, certo, anche con chi non crede ancora. con amici, con coinquilini, con parenti, con colleghi, gente che non conosce Cristo ancora. Era la motivazione del Salmo, giusto? Dio ci benedica affinché la tua via sia conosciuta sulla terra. Tante persone hanno conosciuto la speranza di Cristo in questi anni. E io so che succederà ancora in questa fine di decennio. Arriveremo a Natale cantando insieme persone qui che ora neanche sono qui in questo momento. Dio l'ha fatto in questi anni e Dio lo farà in questi mesi. La serie che faremo su Gesù sarà particolarmente adatta per invitare amici e colleghi per la prima volta. Gesù è affascinante. Con Gesù non possiamo sbagliare. Prendiamo allora iniziativa. Coltiviamo amicizie, condividiamo la ragione della nostra gioia. Per farlo, propongo alcune idee anche pratiche, ok? Mila e Dio abbiamo fatto un brainstorming un po' di tempo fa e ci sono uscite delle idee molto carine. Prima abbiamo pensato al mondo del lavoro, no? Dove spesso abbiamo rapporti cordiali, ci salutiamo, ma prima di parlare di temi personali, dobbiamo approfondire i rapporti, coltivare i rapporti, non è vero? Quindi abbiamo pensato ad un'iniziativa per questo mese che stiamo chiamando, ecco la slide, Ti offro un caffè. Che è esattamente questo, ti offro un caffè. Invitare qualcuno con cui lavori, con cui studi, un conoscente, per un caffè e iniziare a coltivare quell'amicizia. Per incoraggiare ognuno di noi a farlo, oggi faremo qualcosa di insolito. Okay? Di solito passiamo il pane e il vino per la Santa Cena, non è vero? Però oggi distribuiremo anche altro. Oggi distribuiremo delle monete da un euro. Sul serio? No, non sto scherzando, ecco qui. Ecco. Passeremo un piatto pieno di monete da un euro. L'impegno qui è prendere una moneta e usare quell'euro per offrire un caffè a qualcuno. Il primo caffè lo offriamo noi, poi gli altri li fai tu, ok? Che dite, vi sembra una bella idea? Per il caffè sono tutti felici, no? Ok, bene, ti offro un caffè. L'idea l'ha avuto Mila, ho detto fantastico Mila. Poi abbiamo pensato al mondo del commercio, sai, le interazioni giornaliere con il cassiere del supermercato, il ragazzo che consegna la pizza o il pacco Amazon a casa, il barista, il parrucchiere, il proprietario dell'edicola, il ragazzo che pulisce la strada, tutti questi. Perché quando vai in giro con Mila, lei saluta le persone, scherza col cassiere, fa amicizia con tutti. Ma ho detto, Mila, io non sono come te, io sono introverso, sono cordiale, sorrido, ma faccio fatica a iniziare conversazioni e stringere rapporti come fai tu. A me serve un qualcosa, un aiuto. E abbiamo avuto la seguente idea. Un biglietto che possiamo dare alle persone per ringraziarle per ciò che fanno. Questo qui è la slide. Dove c'è scritto, grazie per la tua premura. Le persone sono raramente ringraziate. Sentono più che altro critiche e lamentele, non è vero? Quindi abbiamo creato questo bigliettino qui, dove c'è scritto, grazie per la tua premura, che possiamo dare per esempio al barista. E dire, mi prepari il caffè sempre con un sorriso. In chiesa da me abbiamo un'iniziativa, ci teniamo a ringraziare le persone che servono gli altri con il cuore. Quindi oggi voglio semplicemente dirti grazie e gli consegni il biglietto. Sarà un gesto molto piccolo per noi, ma molto significativo per persone che vengono raramente apprezzate. Idee per questa messa, ok? Ti offro un caffè, grazie per la tua premura. Quindi passate pure questi piatti per prendere una moneta e anche vari tanti biglietti se volete usarli. Nel frattempo vado avanti, ok? Quindi abbiamo avuto queste idee per il mondo del lavoro, le interazioni giornaliere, poi ho pensato, e il palazzo, no? Come aiutare la nostra gente a coltivare amicizie con i vicini del palazzo che a volte neanche conosciamo? Ecco l'idea. Non una riunione di condominio che non piace a nessuno, ma una festa di condominio. Non è vero? Abbiamo anche preparato la locandina, ce l'ha preparata Matteo. Così puoi, che puoi affiggere vicino all'ascensore, per esempio, bussare sulle porte e proporre ai tuoi vicini, che dici di fare una festa di condominio sulla terrazza, da me, da te, stare insieme, conoscerci, ognuno porta qualcosa, vi va di venire? E si sta insieme, ci si conosce meglio con le persone che ci circondano. Lasceremo queste locandine, ecco qua. Lasceremo queste locandine all'info point. Se volete possiamo anche mandarvi il file, così inserite le informazioni elettronicamente, le stampate voi, va anche bene. Ok? È una bella idea, no? Che dici Roberto, facciamo una festa al nostro palazzo? Ok? In via Padova siamo già avviati, al quinto piano abbiamo una co-anfitrione. Idee per aiutarci a rendere il nostro amore concreto, vivo, sentito, no? ti offro un caffè, grazie per la tua premura, festa di condominio. Ho detto, Mila, we are on fire. Continuiamo. Pensiamo ora ai parenti e anche alle persone con cui hai già un'intimità, già conosci. E senti che ora è appropriato condividere qualcosa, no? Iniziare a parlare. Per aiutarci a iniziare conversazioni su temi della fede, il suggerimento che ci è venuto in mente è questo. Ti condivido un messaggio, ecco. E mandi un video di un sermone che pensi sarà rilevante per quella persona. Semplice, su WhatsApp. In chiesa da me si sta parlando di questo. Questo video mi ha parlato, io ti ho pensato. Che dici di vederlo e così ne parliamo la prossima volta che ci vediamo? Semplice, non lo possiamo fare. Quando Sara ha parlato sul perdono un po' di tempo fa, ho mandato il link del video al gruppo di mamme della scuola, no? di Pietro e Matteo. Su WhatsApp, è facile. E c'è anche un'idea finale. Un'idea questa di Nicola. Devo ringraziare Nicola. Grazie Nicola, una bella idea questa. Che è questa. Questo non l'ho portato qui. Però creare degli adesivi, che ci saranno lì all'info point, che sono dei link col cellulare, puff, fai la foto e vai. Link a sermoni su dubbi molto comuni, come tutte le religioni portano a Dio, se Dio esiste perché la sofferenza, che possiamo attaccare in giro, all'università, alla metro, il parco, no? Neanche sappiamo quando Dio li userà, vedrete che sono molto carini. Ma un giorno ci sarà qualcuno che sarà pensieroso, vedrà un adesivo del genere e penserà, fammi vedere di cosa si parla. Non è una buona idea? Li troverete poi all'info point. Grazie di aiutarci a distribuirli. E chi lo vuole fare già questa settimana, mercoledì e giovedì, Matteo e Brandon, alzatevi pure, ecco qui, almeno Matteo e Brandon, ecco qui, andranno alla Sapienza e a Roma 3 per posizionarli e parlare con la gente. Vi incoraggio ad andare insieme a loro, soprattutto chi è studente e conosce il bellissimo lavoro che anche Agape fa nelle università. Bene? Il mio punto finale. Vogliamo cercare Dio intensamente? Vogliamo amarci a vicenda in modo genuino? E vogliamo anche usare i doni che abbiamo per servire sia la Chiesa sia la nostra grande città. Non siamo una Chiesa dove pochi fanno tanto, ma che riconosce che tutti noi abbiamo da dare e da offrire. Fra qualche domenica presenteremo i ministeri insieme a cui serviamo a Roma. Ci sono delle belle iniziative. Oggi ci tengo a presentare le squadre che ci aiutano a ricevere con premura ed eccellenza le persone che vengono a trovarci di domenica. Quindi vorrei chiamare qui davanti, ora in questo momento, i responsabili di queste squadre qui davanti, per favore. Venite qua, senza timore. E io ci tengo a dire, io vi apprezzo, sia queste sia tutti, certo, i membri di ogni squadra, ci servite con dedizione. Le nostre domeniche sono così belle, perché ci sono tante persone che ci servono con il cuore, non è vero? Vi incoraggio ad unirvi ad una di queste squadre. L'accoglienza, l'info point, insegnare ai nostri bambini, aiutare ad allestire il teatro, preparare e distribuire gli elementi, il mixer, la comunicazione. Insieme facciamo tanto. Cerchiamo volontari per ognuna di queste squadre. Quindi vi incoraggio a dare la vostra disponibilità, poi all'info point alla fine. Ok? Così ci organizziamo. Allora, per concludere, riprendo il Salmo 67. Perché la domanda che nasce da tutto questo è, perché facciamo tutto questo? No? Perché chiediamo anche a Dio che ci benedica in questo? Affinché la sua via sia conosciuta sulla terra e la sua salvezza fra tutte le genti. Immaginate nuove persone che conoscono Dio nei prossimi mesi. Immaginate gente come Abramo il Salvo che lo loda con il cuore. Questo ci ispira, questo ci entusiasma. Quindi concludiamo questo semestre bene, questo decennio bene. Dio ha fatto tanto, ma Dio non ha finito ancora. Voglio usare me e voglio usare te in questi mesi. Preghiamo che Dio abbia pietà di noi. Che Dio ci benedica. Che il suo volto risplenda su di noi affinché la sua via sia conosciuta a Roma. È la nostra preghiera. E la nostra fede è nel Gesù venuto, morto e risorto per noi. Nel Gesù che ha riscattato i nostri cuori e guarito le nostre menti. Come Chiesa noi lo adoriamo. Cantiamo e come Chiesa ora ci nutriamo del suo sacrificio ora con i soliti pane e il vino che ricordano il corpo e il sangue di Cristo.